Nostro Padre Celeste, mentre veniamo a te stasera in quell'amorevole nome del Signore Gesù, siamo così felici mentre ci avviciniamo a queste festività, sapendo che questo rappresenta il più grande momento sulla terra. E quando quell'onnisufficiente sacrificio fu fatto affinché i poveri peccatori perduti potessero essere liberati e avere questa grande speranza che abbiamo nel nostro petto stasera, che un giorno Egli verrà di nuovo. E stasera, avvicinandomi a questo pulpito, passando attraverso la porta e sentendo questo vecchio cantico, avremo una grande settimana di rimpatriata, i primi 10.000 anni. Riporta ricordi di molti anni fa, quando ci siamo incontrati qui nel tabernacolo, prima che iniziasse il grande risveglio mondiale. E Padre Dio, custodiamo proprio quei pensieri. E sembra buono nella nostra anima tornare di nuovo stasera per iniziare un altro di quei risvegli all'antica, dove peccatori invocano la misericordia e dove gli sviati mettono di nuovo a posto le cose con Dio. E lo Spirito Santo è la persona principale nella riunione che fa presa e governa e ci porta il pane di vita tramite la parola. E preghiamo che Egli ci ministri sera dopo sera in questo risveglio. Guarisca i malati e i bisognosi. Santifichi ogni credente e ottenga gloria da questi sforzi che facciamo, perché Padre Dio è solo per l'onore e gloria del suo nome che lo chiediamo. Amen. Questo è per adempiere una promessa che ho fatto 11 anni fa. Molto tempo per arrivarci, ma per tornare al tabernacolo per un risveglio. E ora sappiamo che il nostro piccolo tabernacolo non ha spazio sufficiente per un risveglio, ma ci ammasseremo proprio qui dentro e al meglio possibile per le prossime sere per la gloria di Dio. E mi piace avere una riunione nella Chiesa. Molti luoghi le teniamo in stadi e fuori all'aperto e nelle arene. Ma c'è qualcosa di diverso quando le tenete nella Chiesa. Sembra essere più dolce, una comunione più intima quando si è nella Chiesa. Fuori, in quelle arene, luoghi mondani, siamo grati per il privilegio di essere là fuori, ma sembra di trovare un'oppressione, come una potenza demoniaca attraverso cui dovete far breccia prima ancora che il risveglio inizi. E poi, quando entrate nella chiesa, è un luogo dove dimora Dio. Si viene nella sua casa per tenere una riunione. Ed ora siamo felici stasera di vedere molti dei vecchi volti che ho visto anni fa alla conclusione del mio ministero qui al tabernacolo. Veder entrare il fratello Graham e il fratello Curtis e la sorella Angie e la sorella Gertie qui e il fratello Cox e la sorella Cox e oh my, così tanti di voi, la sorella Spencer e il fratello Spencer e tutti voi qui dentro. Siamo così felici. Mamma e la signora Slaughter e il fratello qui. C'è ancora proprio un grande gruppo di voi. Quanti sono qui dal tempo in cui abbiamo iniziato in passato? Intendo quando sono partito per uscire nel risveglio. Vediamo le vostre mani. In tutta la chiesa stasera. Guardate proprio le mani. Quello è molto bello. Ora sappiamo che i risvegli vengono solo tramite lo Spirito Santo. Egli è colui che porta il risveglio e non possiamo farlo da soli. Possiamo solo fare quello sforzo e Dio deve benedire quello sforzo e confidiamo che lo faccia. Stavo dicendo a mia moglie lungo la strada, non ho neanche avuto la possibilità di cenare stasera. Sono terribilmente occupato. Erano le 2 ieri pomeriggio prima che abbia potuto indossare la mia camicia dal momento che mi sono alzato ieri mattina. Quella è la parte del telefono. Erano proprio le 2 quando ho avuto un'emergenza dal dottor Sam Eder a Louisville. E poi così tante altre chiamate e i veterani, uno dall'ospedale ha detto, ebbene abbiamo aspettato volta dopo volta e se l'inferno è peggiore quando ci andremo di ciò che è stata questa miseria aspettando. È proprio un grido e un pianto da ogni parte, centinaia di ministri. E vi dico, viviamo in uno dei più grandi giorni che questo mondo abbia mai conosciuto, uno dei momenti più grandi. E sono così felice di vedere una fame nei cuori delle persone per più di Dio. Ora, ho avuto sul mio cuore, pregando che sia nella volontà di Dio, e ad ogni modo ci sono delle persone in piedi là in fondo. Mi chiedo, abbiamo un posto qui, una panchina? Mi chiedo se in qualche modo non potremmo sistemare quella panchina, alcune delle signore, o qualcosa là dietro, in piedi, che forse potremmo... E qui mi chiedo se alcuni di quelli qui o qualcosa si avvicinassero e si mettessero qui sulla panca, quassù davanti, forse. Fratello Bean, siamo felici di vederti dentro. L'ultima volta che ti ho visto ero nella valle di San Fernando, California, alcune settimane fa. E ci sono posti quassù se volete salire, voi gente sul retro che siete in piedi. Ed ora, se volete salire, ebbene, venite proprio avanti. Qui c'è un posto extra, qui sul palco. E dei posti extra qui e saranno presi all'altare. Vogliamo che siate proprio tanto comodi quanto possibile. E ho detto a mia moglie che avevo promesso a me stesso che, con l'aiuto di Dio, non miro a dilungare i servizi. Voglio parlare 30 minuti, se piace al Signore. E quello in sé sarà un miracolo, perché io non riesco proprio ad iniziare tanto velocemente, ma io devo solo provare e a motivo di... E poi la prossima volta che siamo, stasera, il mio argomento è la seconda venuta del Signore. E domani sera è la sera della comunione. E voglio parlare della comunione dal punto di vista del Vecchio Testamento. E siamo... Domani sera è ufficialmente la sera della comunione perché è la sera in cui il nostro Signore fu tradito. Ed è ufficialmente la sera della comunione. E dopo i servizi domani sera, il normale servizio di predicazione, poi avremo la comunione. E tutti sono invitati a venire con noi e partecipare a questo glorioso articolo che ci è stato lasciato dal nostro Signore Gesù. E poi la sera dopo, se piace al Signore, essendo la sera della crocifissione, io voglio prendere da un punto di vista diverso, forse da ciò che udrete alla radio, la crocifissione. E poi sabato sera la sepoltura, domenica mattina alle 6 un servizio all'alba, alle 10 un servizio battesimale, e se ci sono quelli da battezzare, e poi un messaggio per il mattino di Pasqua. E domenica sera, se piace al Signore, ci aspettiamo un breve messaggio sull'evidenza della risurrezione e un servizio di guarigione. I normali servizi di guarigione come abbiamo nella riunione fuori, nella normale riunione, questa prossima domenica sera. E se non l'avete mai visto e i vostri amici non hanno mai visto l'evidenza visibile del risorto Gesù, spero che egli faccia come egli ha fatto negli anni passati nelle riunioni. Appaia proprio qui e faccia le stesse cose che fece quando era qui sulla terra. E attendiamo con ansia quel tempo, la venuta che sta arrivando. È così. Avvicinatevi proprio e rendetevi proprio più comodi possibile. E mi chiedo se forse domani sera potremmo essere in grado di prendere delle sedie da qualche parte, forse giù all'impresa funebre o da qualche parte in cui potremmo prenderne qualche altra. Forse da mettere attorno ai lati. Vogliamo che tutti siano quanto più possibile a proprio agio. Quanti amano il Signore con tutto ciò che è dentro di voi? Ora poniamo proprio i nostri affetti verso Cristo e guardiamo proprio ora. Non siamo qui per dottrine, siamo qui per adorare il Signore. E siamo qui proprio per invitare ognuno di ogni credo, colore, genere, non importa, proprio qui. Veniamo solo per adorare il Signore e ci sarà mezz'ora di cantare all'antica e prima che inizino i servizi. E ora, domani sera cercherò di iniziare proprio come stasera, esattamente, se possibile, alle 8:00 e farò uscire proprio più velocemente possibile in modo da poter tornare la sera dopo. E ora tutti sono benvenuti e i nostri visitatori siete più che benvenuti ad entrare nella comunione e appena il servizio sarà finito. Voi gente della Chiesa qui che venite qui, vedete di stringere la mano a tutti quelli che potete. Siate solo, abbassiamo proprio le sbarre ora e abbiamo proprio un momento meraviglioso. E non sapete cosa il nostro Signore potrebbe fare. Questo è un tempo di Pasqua e ci aspettiamo proprio grandi cose. Ora, nella benedetta parola, vorrei leggere solo un versetto o una riga o due dal Vangelo di San Luca e il 15° capitolo, l'8° versetto. Ovvero, qual è la donna che avendo 10 dramme se ne perderà una? Non accenda la lampana e non spazzi la casa e non cerchi studiosamente finché l'abbia trovata? E quando l'ha trovata, non chiami insieme le amiche e le vicine, dicendo, rallegratevi, meco, perciò che io ho trovata la dramma la quale io avea perduta. Ora, quella potrebbe sembrare una scrittura molto strana per la seconda venuta di Cristo, ma parla della seconda venuta di Cristo. E questo grande argomento che abbiamo qui davanti a noi ora è uno degli argomenti più vitali nell'intero scritto sacro. Non c'è niente di così importante quanto la venuta del Signore Gesù, perché se Egli non viene, saremo trovati falsi testimoni. I nostri morti che sono nella tomba sono periti e non è rimasta speranza per noi se Gesù non viene visibilmente la seconda volta. E nella stessa luce della seconda venuta, era così importante che questa santa settimana a cui ora ci stiamo avvicinando, che Gesù, quando Egli si avvicinò a ciò la prima volta, proprio all'ombra della croce, Egli parlò molto poco della sua morte, sepoltura e risurrezione. Egli parlò più della sua seconda venuta che della sua morte, sepoltura e risurrezione. Così alla luce di questo deve essere un argomento molto importante. Nel Vecchio Testamento ci sono molte più scritture nel Vecchio Testamento riguardanti la seconda venuta di Cristo di quante ce ne fossero per la prima venuta di Cristo. Ogni cosa per la razza umana, ora dopo che l'espiazione è stata fatta, si poggia solennemente sulla seconda venuta del Signore. Ora abbiamo diverse religioni e abbiamo diversi motivi e differenti teologie, ma la nostra religione cristiana si basa solennemente sulla morte, sepoltura e risurrezione e la seconda venuta del Signore. Oh, è una domanda importante. E mentre ora ci avviciniamo ai miei pensieri più sinceri, stiamo vivendo proprio all'ombra della sua seconda venuta. Là, secondo il mio modo di vederlo, alla luce della Scrittura, non è rimasta speranza per la Chiesa al di fuori della seconda venuta del Signore. Il mondo, nella sua sfrenata condizione indemoniata, ha perso completamente il controllo di ogni organizzazione fatta dall'uomo nel mondo. Re non possono più tenere i loro sudditi, né i dittatori possono più tenere i loro sudditi. La democrazia non può più tenere i suoi sudditi e non è rimasta speranza oltre alla seconda venuta del Signore Gesù. Ed ora è proprio uno dei tempi più orribili per l'incredulo e il peccatore che lui abbia mai testimoniato, perché il tempo del giudizio è imminente ed è il tempo più benedetto per il credente, perché la sua redenzione è vicina. Ci sono due fazioni sulla terra stasera: il credente e l'incredulo, quello che il Signore verrà a ricevere e quello che il Signore verrà a condannare. Alla sua venuta benedirà uno, maledirà l'altro, alla sua apparizione. Ed essendo questa una cosa così vitale, penso che proprio prima, alla vigilia, piuttosto del nostro piccolo risveglio, che dovremmo guardare solennemente e nelle Scritture e vedere quanto siamo vicini. Se volessi sapere che ora è, guarderei il mio orologio. Se volessi sapere in che giorno della settimana stiamo vivendo o il mese dell'anno, guarderei il calendario. E se volessi sapere del tempo dell'arrivo di questo grande evento, guardo alla parola di Dio. Essa dice il tempo quando è vicino. Perché la Bibbia disse: quando queste cose inizieranno ad avvenire, alzate il capo, la vostra redenzione è vicina, il tempo è vicino. Fu una cosa così grande per Giovanni, il rivelatore, sull'isola di Patmos, che quando vide l'anteprima della venuta del Signore, quando vide le maledizioni che si poggiavano sugli increduli e le benedizioni che si poggiavano sul credente, lui gridò: anche così, vieni, Signore Gesù. Entusiasmò così tanto il suo cuore dopo tutto ciò che aveva visto, gli eventi prima della sua venuta, lui gridò: anche così, vieni, Signore Gesù. E quando l'intera epoca della Chiesa passò in sua vista e vide ogni cosa notevole, il modo in cui avverrebbe, allora il grido «Vieni, Signore Gesù!» deve essere una cosa gloriosa, che la venuta del Signore sia portata di mano. Gesù, quando i suoi discepoli arrivarono al punto in cui guardavano il carnale o le cose naturali della terra. Ora, vogliamo fermarci qui solo per pochi minuti. Non deve essere sempre il carnale che ci attira lontano. A volte proprio le cose naturali ci attireranno lontano. I servitori di Gesù o i suoi discepoli gli stavano indicando il Tempio della città, Gerusalemme, il grande Tempio dove Dio era apparso nella sua gloria della Shekinah, nel luogo santissimo. E quando gli dissero di quanto devotamente furono poste le pietre, come la grande mente di Dio aveva ordinato che queste pietre fossero tagliate in molti luoghi nel mondo e fossero riunite. E nei 40 anni della sua edificazione non ci fu neanche un ronzio di una sega o il suono di un martello. Fu assemblato così magistralmente. E come Dio era entrato sopra i cherubini e mostrato la sua gloria della Shekina, e come avevano grande speranza in questa grande chiesa. E Gesù disse loro, non guardate tutte queste cose. Non di meno, era un luogo santo, era un buon luogo. Era un luogo, casa di dimora del Signore. Ma Gesù disse, non guardate queste cose. Ho qualcosa da dirvi che è molto più grande di questo. Perché verrà il tempo, disse egli, che non ci sarà una pietra rimasta sull'altra. Non importa quanto bene cerchiamo di prenderci cura del nostro essere fisico. Non importa quanto duramente lavoriamo per la nostra organizzazione, quanto duramente operiamo nella Chiesa per i nostri ordini della Chiesa, verrà un tempo in cui tutte quelle cose svaniranno e passeranno. Gesù iniziò a dir loro quello. E loro dissero, quale sarà il segno dell'arrivo della fine del mondo? E Gesù iniziò a dir loro, verrà il tempo in cui non sarà lasciata una pietra sull'altra? Sentirete di guerre e rumori di guerre, pestilenze, terremoti in diversi luoghi. E l'altro giorno in California, su ad Oakland, quando è stato nostro privilegio essere là in una riunione, e fu la prima volta che mia moglie sia mai stata in un terremoto. Ero seduto dal barbiere ed io, la stanza tremò solo un poco e la radio annunciò velocemente, c'è stato un terremoto. Disse, ne stanno aspettando un altro, fra circa 8 minuti. E pensai, oh, e se questo fosse l'ultimo? Mi affrettai fuori dal barbiere, incontrai mia moglie che stava aspettando per strada, entrammo in un piccolo negozio per prendere delle cartoline da mandare indietro ai nostri cari. E mentre eravamo là, una delle sensazioni più misteriose che un uomo potrebbe mai sentire, l'intera terra iniziò a dondolare. Le bottiglie iniziarono a cadere dallo scaffale, le canne fumarie caddero dagli edifici e nella strada, invasa, la gente gridava e urlava, mentre l'intonaco cadeva dalle pareti. E i grandi edifici con 30 e 40 piani furono scossi insieme al punto che fumo o polvere dal cemento salirono come un grande fungo. E la gente iniziò a gridare e correre. Dissi, quello è il dito del Dio Onnipotente, dicendo, la scritta è sulla parete. Gesù disse, quando sentirete di terremoti in diversi luoghi, la terra si divise lungo l'autostrada per una lunga distanza, circa 5 piedi, e andò molte centinaia di piedi dentro la terra. In un punto l'intera autostrada cadde dentro e pensai, mentre si apriva, potevo proprio quasi vedere il dito del Dio Onnipotente dire «E ci saranno terremoti in diversi luoghi». Mentre il giorno proseguiva, 8 diversi terremoti scossero quella città e taverne rimasero aperte ed ubriachi inondarono le strade. E donne camminarono per strada, vestite a metà, e ogni cosa come se non fosse successo niente. La gente è così terrena oggi che non so cosa servirà per scuotere questa nazione. Sembrano essere proprio così indifferenti, non prestano attenzione. E un uomo ha persino fatto un'affermazione, in quanto l'ho sentito con i miei occhi. Disse, hai visto cosa ho fatto? Ho scosso il mio pugno, sono il superuomo. E pensai, tale blasfemia! Non ho mai pensato ad una tale blasfemia come ho sentito proprio qui, nella nostra città, mentre andavo sull'autostrada ieri sera verso Georgetown. Mentre attraversate le sezioni, qui appena prima di arrivare alla nuova autostrada che stanno facendo, c'era un grande cartello piantato là e diceva «Egli è risorto!» A vita! E proprio il cartello dopo, quei due da soli, dicevano «Dove c'è la birra Budweiser, c'è vita!» Pensai «Che blasfemia! Ecco quanto c'è in merito!» E la Bibbia disse che prima della seconda venuta di Cristo gli uomini sarebbero bestemmiatori, camminando nelle loro empie concupiscenze, implacabili e calunniatori, come il mondo è arrivato ad una tale illusione. A Bombay, India, recentemente, quando Billy, mio figlio, ed io eravamo là in una grande riunione dove decine di migliaia di induisti diedero la loro vita a Cristo, venne un grande avvertimento. E voglio che osserviate l'intelligenza della natura. E all'improvviso, per qualche motivo sconosciuto, tutti gli uccellini nella città iniziarono a partire verso la campagna. E uccelli a stormi partirono per la campagna e iniziarono a notare tutto il bestiame e le pecore e il bue. Ma in India le loro recinzioni non sono come la nostra recinzione. Non sono recinzioni di legno, sono grandi recinzioni di pietra che vengono edificate alte. E tutto il bestiame iniziò ad allontanarsi dai muri e allontanarsi dagli edifici e allontanarsi nel mezzo del campo e iniziò a girare attorno nel mezzo del campo. Poi all'improvviso un grande terremoto colpì e abbatté le mura scuotendole. Alberi, rocce, pietre volarono. e gli uccelli non tornarono, e il bestiame rimase fuori sul campo, e l'uomo proseguì proprio pensando che tutto andasse bene. E il giorno dopo un altro terremoto scosse e più edifici si rovesciarono e gli oggetti volarono. E il terzo giorno il bestiame tornò verso i muri e gli uccelli tornarono nella città. Oh, colui che ciba il passero, colui che portò le sue piccole creature nell'arca, vive ancora e regna. E sembrano avere più intelligenza su Dio di quanta ne abbia l'uomo che gli ha creato a sua immagine. Quando l'uomo bestemmia le piccole creature della terra, Dio provvede ad esse e si fecero strada allontanandosi dalle grandi mura. Sarebbero stati uccisi. Gli uccelli sarebbero stati schiacciati nelle crepe delle rocce mentre barcollavano avanti e indietro. Segni della sua venuta. Oh, è un grande giorno in cui stiamo vivendo ora. Terremoti in diversi luoghi, pestilenze, tutte quelle cose di cui Gesù parlò sono qui. A mio modo di vedere, non vedo altro rimasto che la venuta del Signore. È vicina. Gesù, anche nel suo discorso al suo popolo, disse: imparate una parabola dal fico. Quando è tenero e inizia a mettere foglie, dite che l'estate è vicina. E quando vedete queste cose iniziare a compiersi, sapete che il tempo è vicino. Notate cos'era il fico. Il fico è sempre stata la nazione giudea. Non disse solo il fico, ma gli altri alberi. Quando vedete il fico e tutti gli altri alberi mettere i germogli. Ora, egli parlò non solo del fico, ma gli altri alberi. Ora, notiamo proprio quando sta mettendo i suoi germogli. Abbiamo vissuto in un tempo molto particolare negli ultimi anni. La Chiesa gentile ha avuto uno dei più grandi risvegli che ha mai avuto dai giorni degli Apostoli. Oh, e la Chiesa gentile non ebbe il risveglio allora. Era la Chiesa giudea che ebbe il risveglio. Ma la Chiesa gentile nei 10 o 12 anni passati ha avuto il più grande risveglio della storia. Pensiamo al risveglio di Martin Lutero. Sì, signore, fu uno grande, ma fu solo in Germania. Pensiamo al risveglio di Wesley, che fu in Inghilterra. Si diffuse qui e alcune delle isole britanniche, ma non fece mai molto effetto. Ma in questo giorno, questo risveglio che sta avvenendo del soprannaturale, assolutamente coperto dal mare, al mare sconfinato, in tutto il mondo, tramite grandi radio e rivista ed evangelisti che sono usciti, non sponsorizzati dall'umanità, e hanno portato un risveglio per cui decine di migliaia di anime sono nate nel regno di Dio. Nel mio stesso piccolo fragile ministero che il Signore mi ha dato, ho visto ben più di 1 milione di anime venire nel regno di Dio. Pensateci! Quando altri con questi grandi ministeri che si sono diffusi nella radio e così via, a milioni ci sono fuochi di risveglio che bruciano su ogni collina al mondo praticamente. Da circa 10 anni fa, abbiamo iniziato il risveglio. Siamo al tempo della fine. Ora notate, allora, appena prima di quello, egli qui profetizzò e disse: le mura di Gerusalemme saranno abbattute dai gentili finché la dispensazione gentile sarà conclusa. I musulmani l'hanno conquistata, lo comprendiamo, e voglio che guardiate la crisi stasera. Come Ismaele e Isacco sono ancora uno al collo dell'altro, proprio a Gerusalemme, dove predetto sarebbe stato. E alcuni anni fa non c'erano quasi affatto giudei a Gerusalemme. Ora Gesù disse: quando vedete il fico mettere i germogli. Ora, i giudei sono stati sparsi in tutto il mondo, grandi numeri, milioni in Germania ed in Italia e negli Stati Uniti e in tutto il mondo. E Dio, come egli fece in passato, indurì il cuore di Faraone, egli indurì il cuore di Mussolini in merito ai giudei, e i giudei furono cacciati dall'Italia. Egli indurì il cuore di Hitler e furono cacciati dalla Germania. Indurì il cuore di Stalin e furono cacciati dalla Russia. E avete notato il giornale che noi, gli Stati Uniti, stanno prendendo parte con gli arabi? Oh, fratello, la scritta è sulla parete. Dio disse: chiunque benedice Israele sarà benedetto, chi maledice Israele sarà maledetto. Ora, ho un filmato a casa, o credo che sia stato prestato al momento, chiamato dagli scienziati 3 minuti prima di mezzanotte. Se il mondo scientifico ha detto l'orologio è girato finché sono 3 minuti a mezzanotte e penso che ora l'abbiano diminuito fino ad 1 minuto prima di mezzanotte. Quando scoprirono idrogeno o ossigeno atomico e tutti quei grandi poteri che potrebbero sfruttare, potrebbero completamente causare un annientamento totale in 5 minuti di tempo. Potrebbe assolutamente stasera non esserci una persona vivente nell'intero continente del Nord America entro 30 minuti. Ed è posto proprio nelle mani di un mucchio di infedeli che ci odiano. E oltre a quello abbiamo chiatte e navi poste in tutti i posti attorno. Su entrambi, in Siberia, in Ungheria e diversi luoghi dove sono poste le nostre navi, cariche dello stesso tipo di missili. Fratelli, è più tardi di quanto pensiate. Sodoma e Gomorra non sapevano quella sera che stavano vivendo la loro ultima ora. Non sapeva affatto l'Egitto che l'angelo della morte, che era stato predetto venire, sarebbe venuto quella notte. Pearl Harbor non si rese conto dell'incursione che avvenne. Siamo pesati nella bilancia e trovati mancanti. Siamo vicino al tempo della fine. Cosa avverrebbe se loro, proprio a Mosca, potrebbero dirigere quei missili guidati dalle stelle e radar? Potrebbero far atterrare quella bomba esattamente sulla 4ª strada a Louisville, se volessero. È così, e possiamo stare là fuori da qualche parte nel mare sulle nostre navi e dirigerne una proprio dritta alla capitale di Mosca, se volessimo. Cosa avverrebbe, fratello mio, se si verificasse quella grande svolta missilistica e questa nazione ricevesse una scossa nella stessa ora in cui noi rilasceremmo le stesse cose e le scuotessimo verso l'altra parte? E viviamo su una piccolissima, sottile crosta, ad ogni modo, quando i terremoti avranno divorato e divorato al punto che è come scavare in un uovo. Se facesse una grande esplosione e questa lava spessa 8.000 miglia scoppiasse in aria, farebbe esattamente quello che Dio disse che sarebbe avvenuto. Siamo al tempo della fine, ci siamo, nessun modo di fermarlo. Tutte le suppliche potremmo mettere un Eisenhower in ogni contea e non lo fermerebbe mai. Gesù Cristo ha detto che questi tempi sarebbero giunti, ci siamo, il fico che mette i suoi germogli. In questo filmato, giù in Iran, avete letto nella rivista Look come hanno preso i grandi aerei e sono scesi là e hanno caricato questi giudei sugli aerei. Migliaia di essi sono stati laggiù fin dalla deportazione di Babilonia. Erano stati là per 2500 anni ed erano rimasti laggiù. Stavano arando con vecchi strumenti di legno. Non sapevano niente che Gesù fosse mai stato sulla terra. Non sapevano niente di altro che la loro vecchia tradizione giudaica. Tradizioni tramite cui avevano vissuto. E quando questi aerei atterrarono e iniziarono a caricare questi giudei per riportarli di nuovo in patria, il profeta profetizzò 2800 o 3000 anni fa e disse: quando usciranno da quella prigionia, Dio li porterà su ali di aquile. Il profeta vide arrivare l'aereo, li vide atterrare, raccoglierli e portarli indietro in patria. Non sapeva cosa chiamarlo, lui solo gli sembrava un'aquila. Così disse: saranno portati indietro sulle ali di aquile. E quando uscirono dal dirigibile e i giovani aiutavano i vecchi, furono intervistati e dissero: siete tornati in patria per morire? Dissero: no, siamo tornati per vedere il Messia. Oh, grandi navi a vapori da tutto il mondo negli ultimi anni sono andate a Gerusalemme con giudei anziani, giovani e vecchi, vestiti con i loro abiti, venendo dall'est, dall'ovest. E sospese sulla capitale di Gerusalemme c'è quella vecchia stella a sei punte di Davide, la più antica bandiera al mondo. Non ha sventolato per 2500 anni. Stasera è dichiarata una nazione. Il fico sta mettendo i germogli. Gerusalemme sta crescendo. Il Signore sta restaurando. I segni che i profeti predissero, i giorni dei gentili sono contati, gravati di fardelli. Tornate, oh dispersi, alla vostra proprietà, perché il giorno della redenzione è vicino. I cuori degli uomini vengono meno per la paura. Siate riempiti dello Spirito di Dio, le vostre lampade adorne e pulite. Alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina. È più tardi di quanto pensiamo. Non veniamo in chiesa per occupare una panca. Non veniamo in chiesa per sentire un buon sermone. O veniamo in chiesa per sentire buona musica. Hanno tutti il loro posto, ma ciò che è meglio venire in chiesa a fare è controllare con Dio e la salvezza della nostra anima, perché il giorno della redenzione è vicino. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, paragonò questa, egli disse, ad una donna. E nel nostro argomento stasera troviamo questa donna. Suo marito era andato via e lei aveva perso una delle dramme della sua tavoletta. Ora cercherò di spiegarlo. Oggi, se una donna è sposata, dovrebbe portare un anello nuziale come segno che è sposata. Quello è per impedire ad altri uomini di avere qualcosa a che fare con lei. Loro guardano e vedono che è una donna sposata. In quei giorni non avevano anelli nuziali, avevano una tavoletta, la chiamano tavoletta, che si mettevano sulla testa. Aveva 10 dramme e andava attorno al loro capo. E quello era un segno che erano donne sposate. E nessun uomo doveva scherzare con loro. Nessun ragazzo doveva amoreggiare con loro. Erano sposate. Ognuna di quelle dramme, se solo avessimo tempo, ma non ce l'ho, cercherò di mantenere la mia parola il più possibile, potrei dirvi cosa ognuna di quelle dramme significava. Erano poste là e ogni dramma significava una certa virtù di quella donna. La prima significava il suo amore per suo marito. Seconda, il suo impegno di virtù per vivere pura per lui. E la terza, e quarta, e quinta, fino alla nona e decima. Se volete cercarlo, guardate in Galati 5. Troverete che quella donna rappresentava la Chiesa. E la Chiesa è la moglie sposata a Cristo. E la tavoletta che la Chiesa è supposta portare si trova in Galati 5, che è amore, gioia, pace, longanimità, bontà, mitezza, gentilezza, pazienza. Quella è la tavoletta che si è supposti indossare nella Chiesa. Amore fraterno, gentilezza, fratellanza. E questa donna, quando ciò deve essere stato quasi buio, quando si rese conto di aver perso una di quelle dramme. Oh, se c'è mai stato un tempo in cui la Chiesa dovrebbe fare l'inventario per scoprire se ci sono tutte le dramme, dovrebbe essere ora. Si sta facendo buio. Proprio le infestazioni e nubi della distruzione della civiltà sono sospese sopra la terra. Peccato e corruzione da ogni parte. Viviamo in un tempo tremendo quando c'è malattia. Persone che vanno in chiesa solo per una farsa. Persone che vanno in chiesa per cercare di nascondere la loro cattiveria. Persone che vanno in chiesa e professano il cristianesimo e vivono come il resto del mondo, bevendo, fumando, giocando d'azzardo, donne vestite in modo immorale, portando vestiti che non dovrebbero vestire nel loro proprio camerino, fuori, sulle strade, davanti al pubblico. E amore fraterno è una cosa che è passata quasi. Non abbiamo perso una dramma, ma abbiamo praticamente perso ognuna di esse. E stava diventando notte e, ricordate, suo marito sarebbe tornato e se l'avesse trovata senza una di quelle dramme, mostrava che era stata marchiata una prostituta. E se si fosse contaminata oppure si fosse contaminata in qualche modo e fosse stata vista dalle persone, la portavano davanti al sacerdote e portavano testimoni che era stata trovata tale. E il sacerdote vedeva che era una donna sposata, prendeva la dramma dalla sua tavoletta, poiché lei aveva agito male. Se lei avesse avesse macchiato la sua virtù, la toglievano. Se avesse amareggiato, mostrato che non fosse stata fedele a suo marito, toglievano quella. Cosa mai fosse, la toglievano. E quando suo marito tornava, lui trovava che era stata marchiata e avrebbe divorziato da lei immediatamente e non avrebbe avuto niente a che fare con una tale donna. Non voleva una tale donna. Quindi stava facendo buio quando si rese conto di aver perduto qualcosa. Quando suo marito sarebbe venuto e si stava facendo tardi. La Chiesa farebbe meglio ad esaminare se stessa tramite la parola di Dio, la nostra purezza, la nostra lealtà, la nostra devozione. Siamo diventati pettegoli, maldicenti, fumatori di sigarette, calunniatori, Izebel dipinte. Ogni cosa nel calendario che fa il resto del mondo, la Chiesa cristiana oggi si associa in quelle cose al punto che non potete quasi riconoscere uno dall'altro. È tempo di fare l'inventario. Si sta facendo tardi. Ora, per poter... Era così tardi che lei dovette accendere una candela. E lei prese una candela. Non solo prese una candela, ma prese una scopa e iniziò a pulire la casa. Oh, fratello, se c'è mai stato un momento in cui accendere una candela, l'inviare la luce del Vangelo, lo Spirito Santo di nuovo nella Chiesa, non tanto per emozione, non per qualche fantasia, non per qualche sensazione emotiva, non per un salto di gioia, ma per un'esperienza che investiga il cuore quando uomini e donne si mettono a posto con Dio. Giusto? Siamo al tempo della fine. E lei accese una candela per avere luce. E fratello, ogni piccola candela qui dentro dovrebbe essere accesa stasera. Non solo quello, ma lei prese la scopa e i vicini poterono vedere la polvere volare. Ebbe veramente un tempo di pulizia perché suo marito stava per arrivare. E se l'avesse trovata senza quella dramma, lei era una prostituta. Fratello, noi, la Chiesa del Dio vivente, in queste grandi ore in cui ora stiamo vivendo, sta a noi controllare, andare davanti a Dio, accendere la candela della parola del Vangelo ed esaminare noi stessi e scoprire se non stiamo venendo meno, e specialmente quando vediamo arrivare tutte queste cose. Siamo al tempo della fine. La venuta di Cristo è vicina. Non c'è altra speranza al mondo per la Chiesa. E guardate, la Chiesa sta ciondolando. La Chiesa non ha più coscienza. Non potete quasi svegliarli. La Bibbia disse che sarebbero arrivati in quella condizione quando avrebbero detto: ecco, il nostro Signore ritarda la sua venuta, e si divoreranno l'un l'altro e si morderanno e così via, e combatteranno in giro. È proprio esattamente quell'ora. Ogni cosa è pronta, le pagine vengono voltate come era allora, ed è pronta la venuta del Signore. La Chiesa luterana ha perso la sua luce. La Chiesa metodista ha perso la sua luce. La Chiesa battista ha perso la sua luce. La Chiesa pentecostale ha perso la sua luce. Ogni luce sembra essersene andata. La gente pentecostale, la gente della santità, sta agendo proprio esattamente come la metodista. La metodista agisce come la battista. La battista agisce come la luterana. La luterana agisce come la cattolica. Ed è tutto tornato in una grandissima conglomerazione di peccato. È così. Siamo al tempo della fine. La venuta del Signore. Ora, lei ebbe un tempo di pulizia, strofinò i pavimenti, spazzò i muri, tolse le ragnatele, continuò finché trovò ciò che aveva perduto. E quando lo fece, lei chiamò le sue piccole sorelle e chiese a venire ora. Non mi importa se siete un metodista, battista, pentecostale, presbiteriano, venite, gioiamo insieme. Quando viene quel tempo, quando la Chiesa trova il suo amore fraterno, quando la Chiesa trova la sua santa decenza, quando la Chiesa trova il suo posto in Cristo, chiamerà gli altri membri del corpo. Venite, gioite con noi. Dio vuole che la Chiesa lo ami. Credo sia stato domenica mattina quando stavo parlando sulla virtù della donna. Quanto benedetta! Chi potrebbe trovare una cosa più dolce da cui andare a casa stanchi quando Dio diede ad un uomo una moglie? Una donna e un uomo sono inseparabili, sono uno. Nella creazione, Dio prima li creò insieme entrambi e sono un cuore, anima, mente ed ogni cosa. Quando Egli fece l'uomo nella polvere della terra, Egli lo separò da sua moglie. Quando Egli faceva, Egli non iniziò a fare una donna, non raccolse dell'altra polvere, ma Egli prese dal fianco di Adamo una costola e gli fece una moglie. Egli disse, lei è ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Erano uno nel cuore, anima e corpo. È un simbolo di Cristo. Dio non prende la Chiesa di Cristo da un credo, né egli la prese da una denominazione. Egli la prese dal cuore di Cristo. La lancia nel suo fianco tramite il sangue. Mio fratello, sorella, non mi importa quanto potreste essere religiosi, se non siete coperti dal sangue, siete perduti. Entreremo in quello dopo domani sera. Mostreremo quanto è vitale, ma siete persi senza il sangue. Ora, poi quando egli fece quella moglie, lei era una compagna, era qualcosa che lui amasse, era parte di lui. Ora ascoltate attentamente, un uomo o una donna non possono andare in cielo se non sono nati di nuovo. Non intendo perché avete parlato in lingue, non intendo perché avete acclamato, non intendo perché avete danzato, non intendo perché siete andati in chiesa e siete stati regolari, portato bottoni per la vostra fedeltà. Quelle cose vanno bene, ma non è ciò. Ci deve essere assolutamente un legame di unione fra voi e Cristo, finché diventate uno, siete uno. E se non siete come potreste immaginare di venire la notte stanchi, affaticati, sfiniti? Se siete un agricoltore, meccanico, predicatore, cosa mai siate? Entrate, quando andate nella vostra piccola casa, siete nostalgici finché potrete arrivare là. Aprite la porta e una dolce piccola moglie si trova là, vi saluta. Lei è tutta abbellita e ripulita. Lei si avvicina e vi dà un bacio sulla guancia. Dice, papà, sei stanco. Lei vi fa sedere su una sedia, si siede in braccio a voi, vi abbraccia e vi accarezza. Allora sembra proprio che non siate stanchi. Qualcosa vi risolleva. È qualcosa che Dio vi ha dato per quello scopo. È una parte di voi. Ora, se lei è una vera moglie, ma se quelle labbra hanno baciato un altro uomo quel giorno o qualche altra volta, e se foste consapevoli di ciò, e se quelle braccia hanno abbracciato un altro uomo, lei è assolutamente un abominio sul vostro grembo. Quel bacio brucia come un bacio di Giuda. Quelle braccia preferireste che non fossero attorno a voi. Oh, lei potrebbe essere tutta abbellita, i suoi capelli potrebbero essere ricci, i suoi occhi potrebbero essere marroni, le sue guance potrebbero essere rose, le sue gonne potrebbero essere stirate, lei potrebbe essere così bella. Ma se quel vero, genuino rispetto devoto e amore e fiducia non ci sono, lei farebbe meglio a stare lontano dal vostro grembo. Non volete avere niente a che fare con lei. Lei è un debito per voi. Non mi importa quanto lei si renda bella, lei è ancora in errore finché dimostra di essere una vera, genuina cara che non ama nessuno oltre a voi, nessun altro bacio dalle sue labbra eccetto il vostro, nessun altro braccio che la tenga oltre al vostro, e lo sapete. Che sensazione, che consolazione! Quelli sono marito e moglie che sono un simbolo di Cristo e la sua Chiesa. E quando andate nella vostra Chiesa, potreste avere le migliori panche nella città. Potreste avere il campanile più alto che ci sia in città. Potreste avere il miglior organo a canne. Potreste vestirvi al meglio. Potreste cantare come un tordo. Ma tutto quello... Se state baciando e amoreggiando con il mondo, quel bacio sulle guance di Cristo è un bacio da Giuda. Egli non vuole avere niente a che fare con voi. Egli guarda il vostro anello di matrimonio per il fidanzamento e trova quella tavoletta spostata. Egli trova che l'amore se n'è andato. È una forma. Egli trova che la lealtà se n'è andata. Avete commesso fornicazioni con il mondo, andate a balli e feste di bugi bugi e guardate vecchi programmi televisivi sudici, state commettendo adulterio con Cristo, su di Lui, chiamando Lui vostro marito. La Bibbia disse, tu dici, sono ricca, non ho bisogno di nulla, ma egli disse, non sai di essere nuda, miserabile, cieca, povera, e non lo sai. È tempo che accendiamo una candela e spaziamo la casa. La venuta del Signore è vicina. Pensiamoci a fondo solo per pochi minuti, mentre chiniamo i capi. Vorrete? Vorresti andare al piano, sorella? Cosa hai fatto, Chiesa? Quali sono le tue condizioni stasera? Quando la vostra mano è alzata in vostra devozione, c'è qualcosa che vi fa sentire condannati? Se state amoreggiando con il mondo, se state facendo cose sbagliate, il vostro bacio, pensaci, uomo. Signore, voglio chiederti qualcosa. E questo è anche per la signorina e la signora. Signorina, cosa penseresti del tuo fidanzato se sapessi di averlo visto fuori a baciare e andare con altre ragazze? E tu fossi fidanzata a lui e lui venisse e vi accarezzasse la mano e dicesse, cara, amo solo te. Diresti, tu piccolo ipocrita, esci dalla mia vista. Cosa fareste voi? Pensaci, Signore. Non solo siamo fidanzati, ma siamo sposati. La Chiesa è sposata a Cristo. Siamo la moglie di Cristo che dà alla luce figli. Come vorreste venire a casa la sera per la vostra devozione verso vostra moglie? E lei ha un gruppo di bambini. E quel giorno trovate, e quando lei entra, oh, le sue unghie sono dipinte, quello è, se siete del mondo, potreste, lei potrebbe sembrare sempre così bella, ma sapete, pensaci, fratello, se quella donna ha baciato altri uomini, se quelle braccia che sono attorno a te dicendoti che ti ama e sai che quello è un... che ha amato anche altri. Il suo amore non è vero. Il suo amore non è vero. Non appartiene a te. Appartiene anche ad altri. Se c'è un uomo in te, la toglieresti dal tuo grembo. Pensate a che sensazione sarebbe quella. Pensaci, signora. Se tuo marito venisse a casa, non solo quello, ma portando malattie di atti immorali. E, oh, benedetto il vostro cuore, la Chiesa è divorata da malattia venerea spirituale, di ogni tipo di isma e tutto il resto. È sbagliato. Dio, sii misericordioso. Gesù sta arrivando, amici. Non avrete tempo una di queste sere o uno di questi giorni. Fareste meglio a controllare ora. Preghiamo. Quanti di voi diranno, fratello Branham, con i vostri capi chinati, le mani alzate? Ricordami nella tua preghiera, fratello Branham. Vengo stasera. Non sono venuto qui solo per essere visto. Dio vi benedica. Guardate solo le mani. Non sono venuto qui per essere visto. Sono venuto per trovare qualcosa. E credo che Dio ha parlato al mio cuore mentre stai predicando e comprendo di essere in errore. Io voglio essere un vero fedele cristiano. Voglio essere un vero innamorato affinché quando vado dal mio Signore mi piego sulle mie ginocchia. Voglio che Lui mi stringa nelle sue braccia. Dica, oh amore mio. Ricordate Salomone come parlò di ciò? Disse, vieni amore mio, camminiamo attraverso i melograni, camminiamo attraverso il giardino di spezie. Come disse che le sue labbra sembravano boccioli di rose e così via. Come amava la sua piccola moglie, disse, vieni, andiamo a riempirci d'amore. Quando scendete al vostro altare per pregare, il vostro cuore è così fedele e la vostra anima è così incontaminata che dite, Signore Dio, prendiamo il nostro amore. E voi dite, sì, mio innamorato, ti amo. Oppure avete commesso fornicazione, avete amoreggiato con il mondo. E l'ora del Signore è vicina, quando tutti questi segni e prodigi, con decine di migliaia di altre cose che sono venute, indicando, ogni segnale sta indicando, sta diventando buio. C'è un raffreddamento nella Chiesa. Il risveglio sembra essere finito, l'ultima parte è quasi finita. Ed ecco che ci troviamo in adulterio. Cosa farà egli? Egli ci toglierà dal suo grembo e dirà, allontanatevi da me voi, operatori di iniquità. Ora, se qui c'è qualcuno che vorrebbe essere ricordato ancora, potrei chiedere in questo minuto, alzate le mani a Dio, dite, ora mi arrendo e dico, per grazia di Dio, da stasera in poi vivrò una vita fedele con l'aiuto di Dio. Dio ti benedica, Dio ti benedica. E tu, fratello, tu, sorella, tu, giovane signora, tu, signore, tu, fratello, tu, qui, laggiù, e tu, giovane. C'è una persona qui che non è mai stata salvata e dica, fratello Branham, ricordami, non sono mai nato di nuovo, so di non esserlo. Ascoltate, non siete salvati finché non siete nati di nuovo. Avete solo girato il volto verso qualcosa, ma quando accettate Cristo siete nati di nuovo. Dite, fratello Branham, non l'ho mai accettato, so di essere in errore. Ora alzo le mani e dico, ricorda anche me, non sono mai stato salvato, non ho mai neanche provato a servire Cristo, ma voglio provarci. Prega per me, fratello Branham. Vorreste alzare la mano? Qualcuno qui dentro ora? C'è una persona qui dentro che non è mai stata cristiana. Vorrebbe alzare la mano, dire, ricordami, fratello, in preghiera. Dio ti benedica, figliuolo. Qualcun altro dica, ricordami, fratello. Dio ti benedica, signora. Qualcun altro, ricordami, fratello. Voglio credere ora al Signore Gesù e accettarlo come mio Salvatore. Dio ti benedica, fratello. Va bene. Qualcuno mi ha criticato l'altro giorno dicendo, fratello Branham, perché dici, alza la mano? Ascoltate, non c'è nessuno che creda alla chiamata all'altare più di me. Credo nel venire all'altare. Quello va bene, ma quello non vi salva. È la vostra opinione, la vostra decisione su Cristo. Dite, ebbene, se mi avvicinassi all'altare, quello va bene. Ma, fratelli, comprendete che quando alzate la mano infrangete ogni legge scientifica che ci sia? La vostra mano per natura, per gravitazione, dovrebbe rimanere abbassata. Se alzate la mano, mostra che c'è un essere soprannaturale che è in grado di sconfiggere le leggi della natura per alzare la vostra mano verso il vostro creatore. Qualcosa nel vostro cuore ha fatto una decisione. Dio vi vede alzare le mani, proprio come vi vede all'altare. È esattamente giusto. Se lo intendete davvero, anche Dio lo intende davvero. Ma guarda, amico, non puoi essere a metà, devi fare sul serio. Ora preghiamo. Benedetto Padre Celeste, stasera all'inizio di questo risveglio, mentre il nostro tempo ora è stato spazzato via ed è passato da poco, ti prego di essere misericordioso verso queste persone. E concedi, Dio Onnipotente, che qui stasera almeno 20 mani si sono alzate nell'edificio, poiché hanno bisogno di Cristo. Oh Dio, sono le loro anime. Lo spirito, l'olio, è proprio quasi bruciato. Non ce ne sarà molto ancora. Quando l'ultima goccia sarà uscita dal secchio o il contenitore, non sarà messo più olio nelle lampade. Comprendono che sono nell'ultimo giorno. Non c'è speranza sulla terra per noi al di fuori di Cristo. Io prego stasera, Signore, che in qualche modo, nella solennità di questo momento, la solennità, che Tu ramandi lo Spirito Santo che ha fatto loro alzare le mani e li salvi da una vita di peccato. Concedilo, Padre. E possa, prima che questa riunione finisca, possano esserci letteralmente dozzine di essi, molti che acclamano con lo Spirito Santo. Possa questo battistero siano battezzati proprio solo uno dopo l'altro, nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Il mattino di Pasqua, sorgendo in novità di vita, oh eterno benedetto Padre, prego che Tu li benedica, concedilo, Signore. Ed ora, proprio in questo stesso momento, possa la loro decisione essere vera, possano accettarti proprio dove sono seduti. I nostri altari attorno sono pieni di persone e preghiamo che Tu lasci queste persone stasera essere Tuoi servitori. Nel nome di Cristo, mentre abbiamo i capi chinati, voglio farvi una solenne domanda. Voi che avete alzato la mano e voi che stavate pregando, so che non avete alzato la mano solo per vedere la vostra mano alzata. L'avete alzata perché qualcosa ve l'ha detto. E dite con una mano alzata: fratello Branham, io credo davanti a Dio e a questa compagnia, credo che qualcosa sia avvenuto nel mio cuore stasera, che da questa sera sarò una persona diversa. Vorreste alzare la mano? Voi che avete alzato la mano, dire: io credo. Dio ti benedica, Signore. Dio benedica te. Quello è meraviglioso. Proprio sul retro, sì. Il Signore ti benedica. Qualcun altro alzi la mano, dica: credo proprio ora. Dio ti benedica, fratello. Il Signore stasera mi dice: Dio ti benedica, signora là dietro. Dio ti benedica, signorina qui. Il Signore mi dice proprio ora che qualcosa è avvenuto nel mio cuore e credo che avrò più gioia da questo risveglio di quanta ne abbia mai avuta in vita mia. Dio ti benedica. Bene, Dio ti benedica. Signora, seduta qui, pensavo fosse proprio ora che anche tu alzassi la mano. Ce n'è un altro che dica: mi sento diverso, fratello Branham. Credo che uscirò da questa chiesa stasera con una consapevolezza dell'avvicinarsi di Cristo fra breve. Uscirò da qui per vivere una vita diversa. Sarò un cristiano per grazia di Dio. Credo che Dio mi ha chiamato. E se Egli vi ha chiamati, siete Suoi. Smettetela di amoreggiare. Smettetela di amoreggiare con il mondo. Venite, vivete per Lui ora. Dite: mi ravvederò di tutto il mio peccato ed ora sto prendendo Cristo come mio Salvatore. Ce ne sarebbe un altro prima di concludere? C'è? Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica. Quello va bene, Dio vi benedica. Quello va bene, così felici di vedervelo fare. Bene, iniziando la sera, ora è un po'... Non vogliamo proprio mettere troppa pressione su ciò. Vogliamo lasciar uscire presto, così potrete tornare domani sera. Appena prima di concludere, c'è una persona malata che vorrebbe alzare la mano e dire «Prega per me, fratello Branham». Bene, sono 5, 6, 7, 8, 9, 10 mani, 11, 12, bene, ora 13, 14, bene, 15, chiniamoci ora. Benedetto Padre Celeste, tu hai visto quelle mani e, oh, sono qui per uno scopo. Forse sono cristiani, ma hanno bisogno del tuo grande aiuto. E comprendiamo, Signore, che Tu hai gridato tramite Davide, hai detto non dimenticare tutti i Suoi benefici, colui che perdona tutta la nostra iniquità, che guarisce tutte le nostre malattie. Prego che il sangue di Cristo si poggerà preziosamente su di loro e saranno guariti per gioire di questa prossima riunione. Concedilo, Signore. Lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Alziamoci ora. Prendi teco il nome di Gesù. Oh, teco il nome di Gesù, il Figlio. Giriamoci, stringiamo le mani a qualcuno vicino a voi. Giratevi proprio, stringete le mani. Ti darà conforto e gioia. Ora prendilo ovunque andrai. Prezioso nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Prezioso nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Ora, quietamente ora, mentre siamo rivolti in questa direzione, cantiamo dolcemente, chinandoci al nome di Gesù, cadendo prostrati ai Suoi piedi. Re dei re in cielo lo incoroneremo, oh quando il nostro viaggio sarà completato. Prezioso nome, benedetto, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Prezioso nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Ora è solo un po' dopo le 9, circa 7 o 8 minuti dopo le 9. Presto, potete andare a casa, tornare domani sera e gioire delle benedizioni di Dio, gioire della vostra presenza. Ed ora ho notato circa 12, 14 mani alzate per la guarigione stasera. Se si tratta di far entrare molte persone malate, proclameremo proprio una sera per un servizio di guarigione, forse sabato sera e anche domenica. Se vediamo che non possiamo prenderli tutti domenica, prenderemo un sabato sera. Vedremo come andrà. Ora io prego che le benedizioni di Dio abbondino profondamente su ognuno di voi e possa Egli essere con voi e benedirvi finché ci incontreremo di nuovo domani sera. Chiniamo i capi ora proprio in un momento di preghiera, mentre chiedo al pastore di salire e congedarci in una parola di preghiera.